L'orologio di Colzana, dalle rose di Catherine, storie di varia umanità di Luigi Oliveto. A Colzana Marittima il mare non c'è, ma da lassù, nelle giornate di sereno, lo si vede a perdita d'occhio. Basta andare al Belvedere, costruito ai primi anni 50, con la stele dei caduti in guerra, i sedili di pietra, due cannocchiali per guardare lontano. E di guardare lontano ce ne sarebbe stato bisogno in quel paese dove, all'epoca dei fatti, la sala da ballo si chiamava Piccolo Mondo e l'antica rocca riserrava non solo memorie, ma pure il tempo presente per paura che diventasse futuro. Era incredibile come la noia venisse barattata per vita, tant'è che le vicende dei vivi risultavano assai meno interessanti di quelle scritte sulle lapidi del bel cimitero. Anch'esso con vista mare. Tra le cappelle di famiglia si faceva notare, vicino all'ingresso, il sacello della famiglia Pavanti. I Pavanti erano proprietari da generazioni della storica orologeria posta d'angolo nella piazza principale. Ampia vetrina, porta con maniglione d'ottone, sempre tirato a lucido. Dietro al banco la signora Anna, nata Marcelli, apprezzata per i modi cortesi e i generosi décolleté. Nel retrobottega il signor Tarcisio, figura elegante, vestito con impeccabili gessati, catena d'oro e orologio da tasca. Sempre chino a scrutare con il monocolo le minuscole meccaniche segnatempo, quasi fosse partecipe di un mistero, quello del tempo, giusto appunto. Tanto erano connaturali i coniugi Pavanti al paesaggio umano del paese, quanto estranea ne risultava la figura del loro figlio Fausto, figlio unico, ragazzo timido, bravissimo nello studio, ma badava a dire la gente, troppo, troppo strano. Si era laureato a pieni voti in filosofia con una tesi sull'idea di tempo in Henri Bergson, colui che sosteneva come il tempo non sia affatto misurabile, perché disomogenea è la sua durata interiore. Guai dunque a confondere il tempo della scienza con quello della coscienza. Fausto citava a memoria: un'ora non è solo un'ora, è un vaso colmo di profumi, di suoni, di progetti, di climi. L'immisurabilità del tempo il giovane Pavanti l'aveva intuita già da bambino, quando, ore ed ore solo in casa, aveva notato che certe giornate erano interminabili, altre volavano. Ma gli si era rivelata stupefacente quella prima volta che, con il naso schiacciato alla finestra del salotto, si mise a fissare l'orologio della torre civica, mormorando: «Fermati, fermati, ho detto fermati!» E le grandi lance si erano davvero fermate finché lui non aveva deciso di farle ripartire. Eppure non si erano arrestati i suoi pensieri, le fantasie, i canarini che in gabbia si accoppiavano reclusi e contenti. Da allora, e ormai da 25 anni, Fausto non aveva mai smesso di esercitarsi in ciò che chiamava il gioco dell'orologio. Lo faceva di notte, quando tutti dormivano, in modalità e tempi variabili, attento però a far sì che la torre di piazza continuasse a battere una qualche ora, per quanto taroccata fosse. Il prodigio, incredibilmente, non si limitava all'orologio della piazza. Quando Fausto avviava il gioco, una specie di bolla magnetica avvolgeva l'intero paese e tutti gli orologi si fermavano, compresi quelli del negozio di famiglia, che la mamma reclamizzava vantandone una precisione svizzera. Pertanto, il calendario di Colzana era molto indietro rispetto al resto del mondo. Le incongruenze della meteorologia, delle stagioni, dei prodotti dell'orto, i colzanesi le attribuivano con orgoglio alle peculiarità del luogo. Ad accorgersi che qualcosa non andava, fu il maestro Germani, lui sì, uomo di mondo, aveva insegnato a Pordenone, Vibo Valentia, Sulmona, che la sera di Capodanno del 1955 ricevette una chiamata al posto telefonico da parte di un ex collega abruzzese intenzionato a venirlo a trovare per le imminenti vacanze di Pasqua. Fu evidente allora che mentre altrove fervevano i preparativi per le processioni del Gesù morto, a Colsana stavano ammaiando la sala del piccolo mondo per il veglione di San Silvestro. Boh, andava rimuginando Germani mentre risaliva verso casa. E se mai fosse, di quale Pasqua stiamo parlando? Dell'anno che qui sta per finire o di quello venturo? Ma per amor di Dio, lasciamo perdere. A Colsana si vive bene così. Non solleviamo questioni che potrebbero rompere l'equilibrio di una comunità dove le giuste dosi di schiettezza, ipocrisia, bontà e perfidia fanno di questo posto il migliore antidoto al mal di vivere. E poi, sobbalzò il maestro allungando il passo e volgendo i pensieri al suo privato, non scherziamo, è con il nuovo anno che la vedova Righi, in ragione di uno scellerato fioretto, avrebbe sciolto il suo voto di seconda verginità. Dunque, meglio evitare problemi di calendarizzazione rispetto ai quali la fregola non avrebbe saputo darsi ulteriori proroghe. Sicuro delle proprie argomentazioni, rincassò e cominciò anche lui a prepararsi per il veglione. Quando varcò la soglia del piccolo mondo, la prima sensazione fu di struggente compassione. Tutti erano impegnati a mostrarsi felici. L'orchestrina ci dava dentro, si ballava, rideva, pomiciava, si dicevano le scemenze di circostanza. Sorrideva persino Fausto, il vero organizzatore del bislacco e diacronico capodanno. Lui, il baro che sognava di sottrarre il tempo ai ricchi per darlo ai poveri. Qualche minuto prima della mezzanotte venne chiesto il silenzio, così da poter sentire il primo battito dell'orologio di piazza, da sempre massima autorità a decretare che ora realmente fosse sotto il cielo di Colsana. Giunsero i rintocchi e saltarono i tappi dello spumante. Auguri, auguri, brindisi, abbracci, qualche rimpianto allorché il valzer delle candele ci mise del suo. Poi il clima di festa andò sempre più spegnendosi, risucchiato dagli sbadigli. Sulla pista da ballo resistevano pochi ostinati, i più erano già in fila al guardaroba. All'uscita, la famiglia Pavanti incontrò il maestro Germani e percorsero insieme un tratto di strada. Giunti in piazza, si rinnovarono gli auguri. «Che ora abbiamo fatto?» disse il maestro. L'orologio della torre batté le 3. Preciso, come sempre.